con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splashespa.ch.
Buongiorno pubblico, siamo su RSI La 1 in televisione e su Rete 3 in radio. E fa bene Balmeli a dire: Lustrinelli va in Bundesliga dopo aver vinto il titolo del campionato svizzero con il Thun, una favola meravigliosa. Però se me lo concedete metterei anche un'atmosfera di sottofondo. Io tornerei sui poteri sciamanici della madre di Balmeli. Ieri tu, Joas, hai detto che durante il mondiale di ciclismo del 1996
ha spinto Mauro a conquistare la medaglia d'argento.
Ricordiamo l'antefatto.
Diciamo che anche Oscar Kamenzind ha fatto il suo, ha tirato il gruppo Oscar Kamenzind.
Sì, però ricordiamo l'antefatto.
Campione del mondo l'anno successivo, peraltro.
A Falkenburg.
Io trovo incredibile questa storia e ci voglio tornare con Nicolò Casolini, che abbiamo proprio una passione per queste storie nascoste. Praticamente, chi si ricorda, c'era questo testa a testa tra belga Johan Museus e Mauro Gianetti a Lugano, e le tribune erano proprio davanti a dove sorge oggi la IL Arena, il nuovo stadio di Lugano, in via Ciani. Ecco, la madre di Balmeli era su quegli spalti. A un certo punto, a detta di Balmeli,
ce l'ho qua il telefono, mia madre.
Ce l'hai? Ok, perfetto.
La chiamiamo?
Chiamiamola. A un certo punto si stacca dagli spalti, scende sul greto del Casarate e, mediante il potere sciamanico dell'acqua, manda delle vibrazioni positive a Mauro Gianetti, che perde la volata.
Conquista il secondo posto.
Erano in due in fuga. Difficile, ecco, conquistare il terzo.
Ma io ho delle grandi... notizie, perché informato.
Perché va sul greto del Casarate e non rimane lì a mandargli l'energia direttamente?
Perché dalla tribuna non funziona, devi andare giù sul Casarate.
Puoi ridire la frase in dialetto che pronunciò tua madre? Aguda, l'occhio della madre.
Agamandi energie.
Ecco, l'occhio della madre di Balmeli.
Energie. Furono queste le sue parole. Mi ha querelato per meno mia madre.
Come la corazzata Potionkin, l'occhio della madre di Balmeli vide quello di Gianetti e mandò gli influssi positivi. Ma non è la sola performance fatta.
Ricordiamo che Gianetti poi non vinse.
Ricordiamo
secondo su due in quella volata.
Ricordiamo altri riti sciamanici non finiti benissimo.
No, ci sono quelli finiti bene.
Bene, e quelli non finiti bene. Vai.
C'è una grande casistica su tua mamma, che ricordiamo ha una rubrica di carte su Telenova che si chiama Misia en Plus. Si chiama Misia en Plus, davvero. Okay. Allora, lei andò ai piedi dell'Aveggio e ci pucciò proprio i piedi per mandare influssi positivi a Paolo Beltraminelli nella volata con Raffaele De Rosa alla lezione.
La Beltravolata, che non finì benissimo, ricordiamo.
Anche lì vinse De Rosa, va bene.
Mia naia benissimo. Altra andata male. Era nell'agosto dell'88, in un suo lungo viaggio in Asia, bagnò i piedi nel fiume Cheonggyeon a Seul, mandando influssi positivi a Ben Johnson, che di positivo aveva solo il controllo alla fine della gara. Però attenzione, perché Misia bevve l'acqua dell'Armea e del San Romolo, non pulitissima.
Sanremo,
come Salvini bevve quella di Pontida, ma stavolta la maga di Isone portò bene a Saldavinci, che con i capelli tinti con la copale vinse il Festival di Sanremo. Ma soprattutto da segnalare anche un suo bagno nel fiume Hudson.
Sì.
In pieno inverno, un freddo pazzesco.
Sì, in Canada.
Dove con la sua energia positiva fu decisiva nella vittoria di Martin Scorsese nel 2007, che vinse l'Oscar con The Departed, e disse sul palco: "Thank you, Misia, the Oscar is yours. Your energy was like the Spalding for Michael Jordan."
La frase, ma abbiamo sentito davvero che Hudson è in Canada?
No.
Non è a New York, appunto.
Hai dimenticato un episodio in occasione del Mondiale 2006, ottavi di finale, rigori, va Streller sul dischetto.
C'era dietro Misia anche lì. Possiamo chiamare tua mamma sapere se questa storia ha qualcosa di vero?
Penso che in vacanza va a dare energia.
In vacanza dove?
Dove andavi tu?
Sta facendo bagno nel Gange.
Dove andavi tu? Esatto, sta bevendo l'acqua del Gange. E chi va in vacanza a Monaco? No, non ci vai, però Giacomo Moccetti. Cioè, questo weekend, è giusto?
Questo weekend c'è il Gran Premio del Canada, dire
del Canada. Quando
poi,
è a Monaco?
Ma è bello informatissimo.
Un attimo, non parliamo tutti insieme.
Questa sera, tra l'altro, 22:30, saremo in onda e con le qualifiche della gara sprint.
Con?
Roberto Gurian.
Sì, scusa, un attimo, le regole di ingaggio. Facciamo parlare Moccetti, facciamoli presentare.
Spiega
l'argomento automobilismo.
Vai.
No, a parte che ho apprezzato che oggi si è cominciato con il chiedersi di cosa si parla nei bar. Poi, direi nei bar di Bellinzona, nei bar che frequenta Casolini, più nel sottoceneri si parla probabilmente
di
Bari su Tirol, che è lo spareggio salvezza.
Bari su Tirol.
Oggi.
Sai che c'è la roba clamorosa che Masiello... del Sud Tirol non può mai giocare contro il Bari per i noti fatti che
possiamo parlare del Gran Premio di Monte...
del calcio scommessi, quindi non gioca mai contro il Bari.
Scusa,
ma per decisione
sua,
della...
sua.
No, quindi si è ritirato, aveva questo spazio ritirato dal calcio.
Allora, Masiello frega niente, parliamo del Gran Premio di Monaco che arriva il 7 giugno, per
no, però Giacomo, di cosa si parla nei bar cioè, a parte questo, questa mattina,
addio.
Cioè, di cosa si parla secondo te nei bar? Si parla della volata Champions che ci sarà
non toccarlo.
Cioè, questo fine settimana.
Probabilmente
i tifosi della Juve preoccupatissimi.
Sì, si parla Allegri, rimane, non rimane.
Esatto, Sarri, Napoli o Atalanta, Palladino alla Lazio.
Sì, c'è il valzer degli allenatori, come si dice in questi casi. Ma
e Lustrinelli, comunque c'è su Lustrinelli, va detto.
Ma scusa, posso
comunque andare in Bundesliga, tanta roba.
Gli fai una domanda, lo lasci parlare meno 15 secondi.
Vai, cioè, dimmi la tua su Lustrinelli.
No, beh, è tanta roba andare in Bundesliga, anche perché si vociferava, ma magari va in Zweit Bundesliga, che era comunque... un buon livello, in realtà andare all'Union Berlino, allora, tanta roba. Paolo, però, visto che siamo calciocentrici, fra un attimo parliamo di Formula 1, no, ti porto tema, perché ieri in redazione c'era una domanda che circolava, la pongo a te e a Balmelli, che siete appassionati di hockey, perché tutti gli esperti di hockey della redazione sono a Zurigo, quindi eravamo in pochi a capirci davvero di disco su
chiedi
ghiaccio.
Chiedi pure, Giacomo.
Ci si chiedeva, ma se l'HC Lugano partecipasse a questo mondiale come club, passerebbe tranquillamente il turno? Io dicevo, secondo me sì, però chiedo a voi.
Allora, viene dalla redazione sportiva questa domanda, da Rezzonico in particolare, che non è...
Bravo.
Poi lui non capisce bene di hockey.
Infatti lo domandava.
Secondo me no. Secondo me no. Cioè, il livello più alto del Lugano, nettamente.
Con tutto il rispetto, Giacomo, ci sono quelle squadre tipo la Lettonia, che sono squadre con cui magari te la giochi, però secondo me no.
Però scusami, l'Austria ne ha prese 9 dalla Svizzera.
Sì.
La Gran Bretagna è la Gran Bretagna.
Però l'Austria ha 9 punti nel girone.
E il Lugano ne avrebbe 10 allora. Ma cioè, non tu vuoi dire che il Lugano non batte l'Austria?
Allora, tu fai delle domande a cui tu hai già una risposta.
No,
se uno si dice di no, non sei contento.
No, ma sono risposte che trovo poco convincenti.
No, secondo me no, però cosa ti devo dire? Secondo me no. E possiamo andare un disco, facciamo una, perché abbiamo mischiato 80 temi, la gente non ha capito.
Comunque vi dico una cosa, sai anche di cosa si parla tantissimo nei bar in questi giorni? Vai. Di Garlasco, comunque, si parla tanto anche
di... Non mischiamo mille argomenti.
Ma davvero, si parla di Garlasco nei bar? Devo mandare una...
Sì,
posso, Nicolò?
No, dobbiamo veramente mettere ordine, non si capisce niente in questa trasmissione. Non lo so.
Cade Bostani, senti che roba.
Sarà quella dell'anello di Sal da Vinci.
Cade Bostani.
Ma è vero che tua mamma gridava a Cussi a Sal da Vinci quando lui faceva il gesto, che ci faceva il coro, la corista.
Con l'accento di Isone, però.
Ritorniamo in studio.
Non
parliamo in 14, che a casa non capiscono.
Ma che sei
niente.
Solo tu che parla. Vai.
Lo sta mandando ai pazzi questa cosa qua del Lugano, che voi avete detto che non passa il giro.
Parliamo di motori, chi se ne frega del Lugano.
Facciamo una cosa, tematizziamo con una bella sigletta. Moccetti e motori.
Non passerà la storia questo stacchetto, però tu, Giacomo, sei la voce insieme a Chiesa dell'automobilismo della RSI, che fa ascolti incredibili, è ancora uno sport che piace
insieme
molto.
Insieme a Loris Prandi, insieme ad Alex Fontana.
Sì, ecco, mettiamo, cioè, non sono figli della serva.
E a Roberto Gurian.
E a Roberto Gurian, va bene, abbiamo fatto...
Che abbiamo già citato prima, per quello non lo ricitavo.
Allora, arriva Montreal, Gran Premio di Montreal questo weekend, e poi ci sarà il Gran Premio più famoso di tutta la Formula 1, quello di Monte Carlo, di Monaco. Allora, lancia la provocazione, l'abbiamo preparata così bene.
Ma la provocazione però è sua.
Ah, vai,
faccio io.
Ah, tu provochi. Adoro la Formula 1, seguo tutti i Gran Premi, uno sport giuro, è uno sport meraviglioso. Tant'è vero che Ceroni, quando dà il dossier, sì, Formula 1 a Moccetti, a un certo punto ne parla anche con il sottoscritto.
C'è una trasmissione del dossier proprio cartaceo?
No, fare le cronache eccetera, dare un colpo di mano all'amico Prandi, che tra l'altro finalmente ha tagliato i capelli, che sembrava Drupi, Prandi, a un certo punto. Ma io sono un grande haters del Gran Premio di Monte Carlo, cioè adoro i Gran Premi di Formula 1, andrebbe tolto quello di Monte Carlo, che resta per il nome,
tolto,
per il blasone, sì, ma non è un Gran Premio, è un Gran Premio dove non si sorpassa, tu ti ricordi solo quello che vinse Pani. Non so se ti ricordi
Olivier Paolo. Nel 96 Olivier,
come no?
Zero.
Nel 96 arrivarono in tre al traguardo,
cioè, in tre al traguardo. Ci si ricorda solo per quello lì. Il resto è un Gran Premio inutile.
Fermo. Negli ultimi 30 anni, forse. Prima infatti, per qualcosina di Senna, ad esempio.
Sì, ho capito.
I duelli, cioè, con Mansell.
Non ho capito, abbiamo bene, parlato di Merckx in lungo e largo. Senna non va bene.
No, abbiamo parlato di Merckx 7 secondi con Cesare Chievis, che gli ha firmato il poster. Poi basta. Io vi sto dicendo è uno sport meraviglioso, ci sono dei fenomeni. Kimi Antonelli sta facendo innamorare tutti, il Gran Premio di Monte Carlo non è un Gran Premio.
Okay, però
cioè, la Vedeggio Cassarà.
Okay, però ci va Rihanna, ci va Brad Pitt, ci vanno i re di tutto il mondo.
Infatti, sono i VIP e basta.
Alle 7.43
è...
del mattino non credo ci meritassimo questa fesseria, sono molto onesto. Però proviamo a rispondere.
Paolo, puoi spegnere il microfono quando ti escono i rospi dalla gola?
Ma fatto ridere.
Io capivo, ma non è, cioè, il pubblico non va a ridere.
Ma allora,
perché è una fesseria quella che dice Casolini?
Perché innanzitutto la Formula 1 non ha solo il Gran Premio, ha anche la qualifica. Cioè, la gara si gioca in realtà su 2 giorni. È chiaro che a Monte Carlo conta di più la qualifica, non ci sono dubbi.
Conta solo la qualifica.
Ecco, ma questo no, perché poi contano le strategie, perché non sempre vince chi parte dalla pole position. Se non vince chi parte dalla pole position, non accade perché viene superato. Questo è fuori di dubbio. Ma perché le strategie sono sbagliate, perché c'è un imprevisto, una safety car, una bandiera rossa, perché piove, eccetera.
Come
quindi
qualsiasi Gran Premio, tra l'altro.
Sì, per amor del cielo. Ci sarà un motivo se è quello che fa gli ascolti in assoluto all'RSI, ma penso
per il Cotelli, yacht, le barche, Rihanna, Eminem,
sì.
Non c'è un sorpasso,
non è solo quello,
è sembra Monte Olimpino, cioè, quando c'è coda, ma basta.
È il percorso, è il percorso, sono quelle strade iconiche. Il mito, la sacralità del Gran Premio di Monte Carlo è qualcosa che non va attaccato e che non ti dovresti permettere di attaccare.
Sembra
molto
olimpino quando c'è coda, è bella però.
Giacomo, ma no, ma sembra veramente.
Vero che Monaco,
c'è
però
quella strada che da Sagnino arriva a Monte Olimpino e ci mette un quarto d'ora a fare 7 metri di curva, non c'è un sorpasso.
San Fermo della Battaglia.
Sì, non c'è un sorpasso, ma non è quello il problema. Ma io posso capire, ma tu sei liberissimo di non guardarlo quel pomeriggio lì.
Ma io guardo anche quello, non è che non lo guardo.
Che c'è Balmelli che vuole intervenire.
Possiamo comunque dire che oggi come oggi Monaco si vince soprattutto il sabato.
È assolutamente così. Sono onesto, l'ultima volta che è stato vinto con un sorpasso non so quando sia stato, cioè sono anche andato a dare un'occhiata ieri, ma andiamo indietro di 40 anni almeno. Ci fu un famoso tentativo di Mansell di superare Senna, ma non ci riuscì perché non c'era lo spazio. Adesso le macchine poi sono ancora più grandi, è impossibile sorpassare, ma non importa. Cioè, ci sono dei riti sacri, ok, nel nostro tempo.
Bravo.
Soprattutto oggi lo sport ha soprattutto questa ritualità. Lo diceva già Pasolini negli anni 50, no?
Pensavo lo diceva Neruda.
No, lui parlava del calcio dicendo è l'ultimo rito sacro del nostro tempo. Una volta la gente andava a messa, adesso va allo stadio. Ecco. Monte Carlo è uno di questi riti sacri. No,
non puoi profanarlo.
Io finale vado anche a messa. Ecco.
Ma dove? Come, ma quando? Ma
credentissimo io.
Ecco. Vabbè. Ma anch'io vado a messa, ma non c'entra niente adesso.
Evapora l'acqua santa quando entri in chiesa. Senti, un'altra domanda
però
per
volevo
te,
dire,
vai, vai.
Per
non
dire,
non so cosa c'è da ridere.
Anche a me non piace che nel tennis a Wimbledon bisogna stare tutti zitti. Ecco, una cosa che non ho mai capito, no?
Sì.
Ecco, però è un rito sacro che rispetto. Il Gran Premio di Monte Carlo è la stessa cosa. Allora, e ti consiglio di andare una volta.
Ti devo fermare, naturalmente. Poi il
Gran anche degli inviti.
Il Gran Premio di Monaco è bellissimo perché, per il, come diceva Casolini,
per il
Côté, perché è ambientato in una cittadina che magari conosci da turista. Quando fai quella galleria dici: cavolo, qua ci passano le monoposto, eccetera. Però Casolini, allora, dopo aver detto cosa buttano dietro il disco dietro la gabbia, non serve a niente per l'hockey, oggi hai detto: sono credentissimo. Io direi che vale una canzone questa cosa.
Ammosta canzone. Vai a interrompere la drammaturgia di un discorso.
Mi dici un pellegrinaggio che hai fatto?
Per San Siro.
Dopo racconto cosa fece Gargantini come rito sacro.
Dai, Casolino, come gran sportivo che sei, non sembra tuo. Quest'anno vedrai che è completamente diverso, con tutto il nuovo sistema e le nuove macchine. Vedrai più sorpassi in questo Gran Premio che in tutta la storia della Formula 1 a Monte Carlo.
Cioè, dici la verità, che no, ringraziamo e salutiamo l'ascoltatore.
Io temo non ci sia lo spazio. È vero che le macchine sono un pochettino più piccole, ma temo che a Monte Carlo non ci sia lo spazio proprio fisico per effettuare i sorpassi, a meno di un clamoroso errore di chi sta davanti.
Scusa, no, Paolo, tu sei...
Vuoi parlare? Suona il pulsante.
No, tu, Paolo, sei un appassionato di Formula 1?
Zero.
Segui?
Niente. Zero. Punto zero. Zero al quuoto.
Perché io ho questa cosa.
Non capisco nemmeno tutti i soldi che vengono spesi in questo sport.
Ah, facciamo anche questi discorsi.
Cosa c'entra? No, che discorso è? Che di soldi?
Populista.
Ma cosa vuol dire?
Populista,
ma chi pratica ciclismo spende migliaia e migliaia e migliaia di franchi per un la sella telescopica, queste robe qui.
Ma non c'è il cherosene che usano loro?
A parte che da quest'anno usano il biocarburante per non inquinare, costa $300 al litro, però almeno non inquinano.
Cioè, come se fosse petrolio.
In pratica mettono dentro le bucce di banana per stringi, è una cosa simile.
No, perché noi quando facevamo i pranzi domenicali c'era questa press.
Io e te,
no,
o la mia famiglia. Mentre pregavate, ricordiamo.
C'era questa press, io prego tutte le mattine. C'era questa, no, cioè veramente, e sa Moccetti che io c'è prego
tutte
le mattine.
Anch'io. Certo,
è
vero, anzi,
ma, no, ma è una
questa,
cosa bella.
Questa specie di sufficienza nei nostri confronti sia anche offensiva. Tu,
ma no, ci mancherebbe.
Di Nicolò, non tuoi, Giacomo,
non fosse mai che ci schieriamo contro i credenti. Ma
vuoi raccontare?
Sono credentissimo, che lo dici tu, è una roba veramente.
Vuoi raccontare la grandezza del presepe di casa mia?
Devo dire che ogni anno Nicolò mi manda il video del suo presepe che fa in giardino con queste statue alte, tipo dei nani da giardino, almeno
tipo lui stesso,
ecco,
sì,
molto,
sì,
molto bello. Chi passa dalle parti di Morbio, tra l'altro a Morbio c'è un bel santuario,
bellissimo.
No, ma adesso,
bellissimo.
Scusate, non dovevamo parlare di Formula 1, abbiamo veramente grande rispetto.
Ma è Guglielmoni che ci ha portato sugli aspetti religiosi.
Fai il presepe napoletano, ci metti Maradona al posto del bambino.
No, io avevo Cannavaro. Io avevo Cannavaro con la Coppa del Mondo nel presepe.
Io mai.
Va bene,
poi io alle 23:59 esco di casa e ripongo il bambin Gesù allo scoccare della mezzanotte, con tanto di lampadine dentro il grandissimo
presepe. Ho visto i video, posso confermare, sì.
Ripongo il bambin Gesù.
A proposito di ritualità.
Ma comunque no, ti
non
sto
si
dicendo,
capisce però
la ritualità,
questo tuo mondo incredibilmente credente, perché tutti i tuoi amici hanno un imponibile superiore a 200.000 franchi?
Perché non è che la chiesa si rivolge
non vuoi lavare i piedi dei carcerati come faceva Papa Francesco?
C'è l'icona di Santa Rita da Cascia no.
Ho sempre l'icona, e lo sa Moccetti perché gliel'ho portata anche a lui, a Natuzza Evolo,
sì,
di Paravano.
Ce l'ho sulla scrivania, me l'ha regalata.
Comunque c'era questa pressa però, Evolo di Paravati, ma
così,
non scherzare perché ci credo tantissimo.
Ho l'aggancio, possiamo tornare sulla Formula 1?
No, scusa, mi fai dire una cosa.
Con Senna, che era molto credente, quindi
bravo,
l'aggancio
vero,
per Monte
anche,
Carlo.
Anche, ma pranzi domenicali, la pressa di mio papà era: finiamo in fretta perché alle 14 c'è la partenza del Gran Premio. Bisognava essere fuori da qualsiasi pranzo perché alle 14, insindacabile, certo, mio povero papà, non si poteva perdere la partenza del Gran Premio.
Purtroppo hanno cambiato gli orari, adesso la partenza del Gran Premio alle 15.
Lì era alle 14.
Prego, allora, Moncetti, stai parlando.
Arrivano messaggi anche dal pubblico, chiedono: Monaco è il gran premio più bello del mondo se ti piace vedere macchine costosissime fare la coda in centro.
No, ma ci sta, ma nessuno dice che sia avvincente, che succeda chissà che cosa, a parte che soprattutto se poi il gran premio è bagnato, soprattutto se i meccanici sbagliano al pit stop, ci mettono un secondo in più, si ribaltano le gerarchie quando pensi che è già tutto deciso. Ma poi rimane appunto il mito, ci sono delle cose che magari sono ogni tanto un po' noiose, d'accordo, tipo? Ma hanno un carico di significato nella vita.
Ah, nella vita
in generale, ecco.
Sì, tipo non so, tu Casolini fai la spesa per la famiglia,
sì.
E lo reputi un compito noioso?
Sì, io non amo particolarmente fare la spesa.
Scusa, siamo andati fuori.
No,
vado volentieri dal Cereghetti, il mio salumiere Cereghetti, ma perché mi piace andare in salumeria a scegliere
i pezzi di carne.
I pezzi di carne, questo la fetta di vitello.
Mentre preghi gli scegli.
Io non so perché si debba sfottere, sì, uno credente, uno che prega, o uno che ha una santa protettrice come Natuzzevolo.
Ma ci mancherebbe altro. No. Cioè, parliamo
ma lo so che lo fa con
simpatia. Blasfemia.
Con simpatia, non certo. Con blasfemia.
Ci mancherebbe. Con blasfemia.
No, con simpatia. Volevo chiedere a Moncetti, quando fanno le curve a Monaco...
scusami, visto che... Adesso sì. ti faccio fare la domanda, però, visto che parlavamo di ciclismo ieri, d'accordo? Ci sono delle tappe, le tappe piatte, con arrivo in volata, che uno dice sono noiose, ma la gente guarda anche quelle, perché certo. Comunque una tappa del Tour, una tappa del Giro, ha comunque una sua storia, una sua ritualità, un suo significato, con quell'adrenalina poi della volata finale. Qui l'adrenalina è più il sabato con la qualifica, è più alla partenza, e poi... Onestamente, visto che diciamo sempre il Tour de France, che belle immagini, Monte Carlo, bravo. Onestamente sono delle bellissime, bravo, immagini.
Infatti, ecco. Infatti Tatiana da Locarno scrive: bravo. A me Monaco piace perché almeno riconosco le curve, negli altri circuiti ci vedo solo asfalto e tristezza. Poi dipende perché uno guarda un Gran Premio, per carità, però vedi la zona, la variante delle piscine, il lungomare, che è quasi come il Che di Vira Gambarogno.
No, ma allora so che non è proprio a buon mercato. Però se uno ha la possibilità di andarci, magari poi uno si può anche fermare a dormire magari in Italia, prima del confine, quindi costa qualcosa di meno l'albergo. A Monte Carlo fondamentalmente non trovi o trovi a prezzi altissimi.
Io ho degli amici a Ier.
Ecco, ottimo.
Vai una volta allora.
Sì, no, vai.
No, andavo con la mia ex morosa, la Vanessa.
È bello.
Andiamo avanti.
No, andiamo avanti, arrivano messaggi. Il GP di Monaco è il curling della Formula 1, elegante, lento e pieno di milionari. Effettivamente è un po' così. Poi Deborah da
non
Belli.
Sapevo che Silvana Tirinzoni fosse milionaria, io sono
chi?
Quella del curling.
Quella del curling.
Per cosa
Tirinzoni?
Perché?
Perché
non hai ascoltato il messaggio?
Senti, Nico,
puoi rileggere il messaggio così.
Sai
capisci?
Che mandiamo il brano? Che
no, ma veramente, no, adesso va, no.
Suona.
Ma no, ma non
suona,
c'entra adesso.
Suona che lo togliamo.
Non ci sta.
Suona
adesso.
Che lo togliamo.
Ti sfumo.
Bene, va bene, Casolino. Suona il pulsante, Casolino. No, non suona neanche.
Fastidioso comunque.
Allora, siamo arrivati quasi alle 8 e
abbiamo dovuto trovare un compromesso con Nicolò. Non metteremo più brani, non metteremo più canzoni fino alle 8 e mezza.
Però devi avere qualcosa di interessante da dire, non solo sbracciare.
Io non gliela metterei così perché ha un sacco di cose interessanti da dire, cioè quindi non lo provocherei sul fatto che non ha nulla da dire, onestamente. Mi confermerei questo. Sai, Paolo, cos'è la cosa interessante della Formula 1? Ci sono un sacco di persone che non sono appassionate di sport. Ad esempio c'è il nostro social media manager, non so come si chiama,
Lanfranconi.
Okay.
Non so come si chiama.
È un figlio di Dio anche lui.
Ecco, no, non sa niente di calcio. Mi confermi, Nicolò? Niente?
No, c'è niente di tutto.
Va bene, sa chi è la Miglia Mal perché vive in questo mondo, sì. Però tendenzialmente non sa, se gli chiedi chi allena l'Al-Hilal non lo sa, ecco.
Sì. Al-Hilal so niente di niente calcio, però gioca nel Basso Ceresio ai tempi.
Ecco, perfetto. Però non sa nulla di calcio, ma segue la Formula 1. Cioè la Formula 1 è uno sport che è seguito anche da tante persone disinteressate agli altri sport, ma per la Formula 1 sono appassionati.
Cioè, unico sport Radio che seguo tutte le volte. Tutti i giorni le qualifiche, la sprint, la Formula 1. Sì.
Questa è una colpa dei miei amici perché erano nel giro, mi hanno obbligato a guardare la Formula 1 e dopo un po' ha cominciato a funzionare.
Cioè, per rimanere in una compagnia, Alex, di amici.
Che ore sono? Le 8.
Grazie,
sono le
8. Facciamo un applauso a Alan Franconi che ha parlato bene, ha detto delle cose di senso compiuto. Allora, Casolini, di la tua.
Volevo dire che poi, come dice Giacomo, c'è una ritualità, ci sono dei ricordi, eccetera. La capisco su Monte Carlo. Per quanto mi riguarda, io da giovane, inspiegabilmente, ero molto legato al Gran Premio dell'Australia. Lo sai perché? Perché nel gioco della PlayStation, della Formula 1, era il primo Gran Premio. Certo. Quindi era quello che avrei potuto fare ad occhi chiusi, perché era il primo che facevi ed eri capacissimo. Addirittura arrivai al punto di vincerlo con la Minardi di Gaston Mazzacane. Gaston Mazzacane, che era pilota argentino di chiare origini italiane, nel circuito ribattezzato il cugino, tra l'altro. Ti dico solo questo.
Mazzacane?
Gaston Mazzacane, figlio del grande Ugo Mazzacane, anche lui pilota.
Però ti manca un po' di cultura automobilistica, cioè almeno un'infarinatura generale.
Quando ero ragazzo, allora mi sono ricordato che giocavo a pole position sul Commodore 64.
Bello!
Voi siete magari troppo giovani, ma noi avevamo questi giochini sul Commodore o sull'Atari. Sì. E mi piaceva quello.
Commodore, che era sponsor di quale squadra negli anni 80?
Zero, Bayern Monaco.
Bravo.
Okay. E poi e con Chelsea. Mio papà aveva una grande passione per i Gran Premi la domenica.
Ma per Clay Regazzoni, cioè,
certo,
per
certo.
Poi va detta una cosa.
Ma poi Clay Regazzoni veniva al bar dove andava mio papà, al Pacerò, davanti al Parco Ciani. Per cui è un personaggio, come abbiamo detto tante volte, che non era come gli sportivi di oggi, irraggiungibili. Cioè, viveva quando era a Lugano. Potevi fargli delle domande.
Che era un vero divo, però. Cioè,
sì, certo, era un divo di quegli anni. Certo divo. Che sì.
Ma poi va detta una cosa: nella Svizzera italiana, in particolare, questa passione. Noi facciamo degli indici d'ascolto da sempre altissimi.
Tu, in particolare.
C'è questa passione per l'automobilismo, per la Formula 1, ma perché Clay Regazzoni è da sempre, per i tifosi Ferrari, uno dei due o tre piloti più amati della storia.
Sì, è clamoroso, nonostante non abbia vinto tanto, è ancora amatissimo, ancora adesso. E grazie anche agli anni di Clay Regazzoni, il Gran Premio di Monza è diventato il nostro Gran Premio. Quindi ancora adesso al weekend di Monza è pieno di ticinesi, ma parliamo di centinaia e centinaia di persone, ai tempi del Clay anche migliaia, che vanno a Monza. È vero che adesso, tu dicevi, sono dei divi gli sportivi. Io e i piloti di Formula 1 ancora più degli altri, cioè almeno per lavoro a me capita di frequentare l'ambiente del calcio e quello della Formula 1. Quelli della Formula 1, ma anche piloti che non diresti, quindi Alexander Albon, che guida la Williams e che tu non hai mai sentito, pilota anglo-thailandese, in gioventù guidava con Alex Fontana e poi niente, è arrivato fino alla Formula 1.
Peraltro molto devoto anche lui.
Ecco, Alex Albon, per dire, quando c'è a tutti i giovani ragazzini, ragazzine che lo aspettano, l'autografano, fanno la coda, lo rincorrono per un selfie, cioè entrano davvero come dei divi nel paddock, in circuito. È una cosa impressionante e parliamo di piloti che non vincono, che non sono sotto le luci della ribalta, ma soprattutto negli ultimi anni c'è stato un ringiovanimento clamoroso del pubblico della Formula 1 e anche un aumento del pubblico femminile della Formula 1. Sono diventati davvero come degli attori di Hollywood, tutti i piloti.
Ma poi qui abbiamo avuto dei piloti che hanno vissuto e che vivono, Jarno Trulli,
c'è stato Massa,
c'è stato Fernando Alonso. Addirittura quando si fece male Schumacher, che fu sostituito da Mika Salo, viveva a Obino, cioè, no, vero, cioè Castel San Pietro, ma non sto scherzando.
Giustamente Alan Franconi mi fa segno che è stata decisiva in questo sviluppo Drive to Survive, la serie Netflix di Formula 1.
Non l'hai vista?
Zero.
Allora, c'è questa serie da alcuni anni, Drive to Survive, che racconta le stagioni di Formula 1, ma ti racconta le storie dei piloti, per cui tu ti appassioni anche ai pilota della Haas, al team principal della Haas, a personaggi che normalmente non sono sotto le luci della ribalta, e tantissima gente si è avvicinata alla Formula 1 per questo, non perché se ne intende di pistoni e di motori, ma
inti pistoni.
Per questo.
Io vidi Fernando Alonso alla Coupe di Bregassona vicino alla Posta,
vedi?
Insieme alla Ciumiceva, quando erano una coppia, e c'era un cinquantenne che gli fa, Fernando, come l'è?
tornando al Gran Premio di Monte Carlo, Giacomo, quanto conta lì il talento puro rispetto agli altri circuiti?
Conta tantissimo il talento puro, infatti il più bravo a guidare a Monte Carlo è stato Ayrton Senna, va detto, non puoi sbagliare, cioè è davvero questione di millimetri, lo è sempre, ma lo è ancora più del solito, cioè se sbagli ti schianti a Monte Carlo.
Ma questo
non
è perché è un percorso cittadino, come
sì,
poteva essere?
Il percorso cittadino, ci sono altri gran premi cittadini che però comunque hanno magari un po' più di spazio, qua la strada è sempre quella da 70
anni. Ci dici le velocità per capire da quanto tanto a quanto poco?
Si scende fino a 50 km orari.
Quando fanno quelle curve a U vanno a 50 all'ora? Sì. E lì in che marcia sono, in seconda come andrei? Io sono più alti.
Quello lo devi chiedere ad Andrea Chiesa. Probabilmente sì, immagino siano in seconda.
Ah sì, sì.
Ma per fare certe salite la prima la mettono, come quando io faccio.
Sì,
la...
però tu fai segno così con la mano, okay?
Cioè, come se fosse un Saurer.
Ai tempi, ecco, no, ai tempi di Andrea Chiesa, quando guidava lui prima anni 90, avevi il cambio così. Adesso è tutto sul volante.
Ok, ecco. Prego Vermelli.
Ecco, quindi sinceramente tu da commentatore speri nella pioggia, perché poi la gara diventa più
sempre
interessante.
Sempre,
è vero?
Sempre.
Okay.
Speri sempre nella pioggia. Problema è che al giorno d'oggi piove, no, piove troppo, non si corre. C'è sempre questa roba qui, devi sperare che piova, ma non eccessivamente. Però la pioggia rimescola le carte in maniera clamorosa, assolutamente sì.
Allora, ai tempi di Fangio tu non c'eri, però pensando a anni più recenti, chi è stato secondo te il vero re di Monaco?
Ayrton Senna.
Sì?
Sì.
Provi? Tu te lo ricordi a piccolo, guardavi?
No, Senna è morto il 1° maggio del 94, io avevo 5 anni e mezzo, non me lo ricordo.
Ricordo come fosse ieri.
I piloti di oggi sono più forti di quelli degli anni 80-90 oppure semplicemente guidano auto migliori?
Allora, sono atleti molto diversi. Adesso sono delle bestie fisicamente, hanno questi impatti quando capita purtroppo di uscire di pista, che sono degli impatti a 40-50 G di forza, quindi sono degli atleti incredibili. È un tipo di guida diversa perché, appunto, me lo spiegava Andrea Chiesa, cioè lui doveva a volte girare il volante con una sola mano, non aveva il servosterzo e lo doveva girare con una sola mano perché con l'altra doveva cambiare, capì? Adesso invece hai le due mani sul volante, è tutta una questione di pulsanti, cambia proprio quello che devi fare tu, perché tu adesso devi gestire un computer a 300 all'ora. Rimane il fatto che sono davvero dei fenomeni, cioè tu capisci che lì sono 20 o 22 quest'anno, sono le uniche 22 persone al mondo che fanno questo mestiere e capisci che è un mestiere per pochi, per 20-30 persone al mondo. Se tu pensi che questi qua vanno a 300 all'ora, gestiscono tutti questi pulsanti e intanto sono in grado di seguire la gara sui grandi schermi che ci sono sul circuito.
Ah sì?
Perché, sì,
lo
sì,
fanno?
Perché a volte tu, Alonso, che è un fenomeno, è uno di questi. C'ha 40 anni suonati, ma lui riesce a capire come sta andando la gara. Ma cioè, a 300 all'ora tutti ci auguriamo di non morire, certo, mentre certo. Lui riesce a fare anche
questo. Quindi il multitasking è fondamentale.
Assolutamente.
Ok, prego Valmelli.
Quelle poche occasioni in cui guardo le gare, lo ammetto, sono poche le volte in cui guardo la Formula 1, ma che mi affascina.
Ferrarista,
la comunicazione.
Tu, Ferrarista?
No, ti favo Senna, poi prima anche Damon Hill.
Sì, grande.
Ti piace, scozzese?
Ha vinto mondiale.
Non Ferrarista, no. Non,
ai anti tempi Ferrari? Di...
No, assolutamente, non sono anti nessuno, ci mancherebbe. Ecco, non
puoi suonare quando uno dice una bugia, si
esatto.
Suona.
No, ma no, ci mancherebbe adesso, sì. Ma figurati, no, la Williams, la Williams sì. Spaccava, ti ricordi? Certo. C'ho il cappellino di Kimi Raikkonen firmato che mi ha regalato un mio caro amico.
Io ti ho regalato.
Eh sì?
Io gli ho regalato il cappellino firmato di Kimi Raikkonen.
Anche a me.
Anche a te.
Allora, a me piace molto la parte in cui viene trasmessa la comunicazione tra il team manager, o come si chiama?
Hanno sempre
il team principal. Il team principal.
Ma normalmente
il
non è col team principal, normalmente è con il proprio ingegnere di pista.
Hanno le cuffiate che gli
ma
parlano.
Ma quanto è vera questa comunicazione, quanto è costruita?
No, è vero, loro si parlano tutto il tempo, poi è costruita dalla regia, nel senso che non le manda in tempo reale, sceglie degli estratti e li manda in onda. Quindi a volte manca un po' il contesto.
Questa canzone cos'è, Balmelli?
Questa qua è una canzone creata, credo, da dei fan di Max Verstappen, giusto?
Sì, nel 2016 fu creata.
Addirittura,
dai tifosi olandesi. Quando si va nei Gran Premi, qualsiasi Gran Premio d'Europa, c'è la marea orange. Pieno di tifosi olandesi, come nel calcio, Nicolò,
sì,
sono sempre più numerosi.
Tra l'altro ricordiamo Max Verstappen, figlio d'arte, suo padre Jos Verstappen corse per anni in Formula 1, il miglior risultato l'ha ottenuto, penso, sulla Giubiasco Carena, giusto?
Anche sua mamma,
Pina Verstappen.
No. Sofia... Sofia Kumpen, anche Kumpen. Lei, sì, anche lei è pilota di rally.
Facciamo, poi facciamo, quello che viene sì, sempre no, detto, viene sempre ricordato Senna, io
viene,
mi ricordo
vicino al microfono.
Ma non lo facciamo sentire la canzone di Verstappen.
No, voglio dire una cosa, quel weekend del primo maggio del 94 me lo ricordo come fosse ieri, perché
Paolo era in piazza,
tu
tra
pensa,
l'altro.
stiamo parlando della morte
sì,
di Senna.
No, vabbè, c'ero Paolo.
Muore Senna, ma il giorno prima muore Ratzenberger, quindi fu un weekend incredibile quello, con due piloti morti. Spesso viene dimenticato nel racconto Ratzenberger, che chiaramente non era Senna. E tu pensa, noi che accendevamo la televisione per Senna, ma tutti noi, perché cioè alla fine era talmente il personaggio, erano gli anni di Senna e di Mike Tyson, ci si alzava di notte per vedere Tyson e si guardava il Gran Premio per vedere Senna. I brasiliani quell'anno lì sognano il mondiale di Senna, che l'avrebbe vinto, e il mondiale del Brasile, che non vinceva dal 70, era il mondiale 1994. Difatti, quando Roberto Baggio, dopo il fischio di Sandor Puhl, arbitro magiaro, calcia sopra la traversa di Pasadena, la prima cosa che i giocatori del Brasile portano in campo è lo striscione per Senna.
Sì, infatti si dice Baggio, che non ha mai tirato alto un rigore in carriera, in Brasile si dice è stato Senna.
È stato Senna.
Poi anche i funerali di Senna furono dei funerali di Stato in Brasile, con sì, una partecipazione popolare incredibile.
Ma Paolo, tu che non sei un appassionato, ma,
no, mi ricordo bene.
Ma il mito di Senna rimane, certo, il mito di Senna.
Assolutamente, assolutamente sì. Cerchiamo di far partecipare nel dibattito sulla Formula 1 anche il pubblico. Cosa dice Balmelli?
Sì, Kevin da Mendrisio scrive: comunque, quando escono dalla galleria a Monaco e arrivano sul porto, è cinema puro. Cioè, il colpo d'occhio televisivo è davvero spettacolare.
È
poi può piacere o non piacere, aggiungo io, la Formula 1, questo Gran Premio, ma il colpo d'occhio di Monaco è veramente unico. Poi ci scrive anche Luca. Dice: Monaco è il gran premio preferito dei commentatori, succede pochissimo, quindi riescono a parlare di yacht per due ore. Smentisci?
Smentisco, perché non distingo uno yacht dall'altro.
Comunque ci scrive anche Nadia da Tesserete, dice: a me piace il Gran Premio di Monte Carlo perché una volta anche io, guidando a 35 all'ora, mi sento competitiva. Cioè, alla fine è anche vero che è un Gran Premio che rimane talmente nella memoria per le immagini televisive, che quando vai a Monte Carlo a visitare, cioè ti senti in gara.
Ma quello lo capisco, io cioè, dico solo che
Scusami, in un calendario di 24 Gran Premi non c'è nessun bisogno di toglierlo, no?
Sì, ma in 38 giornate di campionato non c'è la giornata dove si gioca 4 contro 4.
Ma no, però hai la giornata quando hai Torino-Juve, tu sai sempre che il Torino perde. È una partita quindi fondamentalmente inutile, ma la fanno giocare comunque, no?
Si è alzato Guglielmoni, sta comunicando qualcosa di decisivo, secondo me, a Joas Balmelli. Paolo?
No, dobbiamo cambiare sul calcio. Mantiamo una canzone e torniamo.
Sul calcio?
Sì.
Sinceramente, Bar Sport, due mesi di grande sport alla RSI.
Fino al 19 luglio, fino alla finale dei mondiali di calcio, davvero due grandi mesi di sport in chiaro alla RSI. È una cosa, penso, bella per noi poterlo fare, bella anche per il pubblico. Prego, Casolini, hai facoltà.
Tu pensa, mondiale di hockey, mondiale di calcio, finale di Champions, finale di Coppa Svizzera,
Roland Garros,
Wimbledon, Gran Premi di Formula 1, europei,
di MotoGP,
europei di atletica? No, Giacomo, mi sbaglio?
Sì.
Beh, level class è sicuro.
Sì. Non arenarsi.
Abbiamo il nuoto sicuro.
Dai,
sono più avanti.
Cosa
però,
volevi dire?
No, allora, sono un paio di messaggi. Mi scrivono di convincere Paolo Guglielmoni a far fare almeno una ventina di minuti settimana prossima a me e Giacomo sul Palio di Siena, che è un altro dei nostri grandi temi.
Parliamo di aceto. Contrade, di aceto, di Tittia, di tutti i Fantini, volentieri.
No, è una roba pazzesca. E poi dopo, scusami, secondo messaggio è: stanno letteralmente impazzendo su come mi attacchi sulla mia fede religiosa.
Ma
in senso positivo, ridono.
Lungi da me, io non sono un anticlericale.
Allora, è semplicemente sorprendente questa cosa, Nico.
Paolo Guglielmoni sulla tua fede mi spacca da ridere.
È una cosa su di te, non
fermi,
sulla fede.
Fermi.
Moccetti parla e poi abbiamo
Paolo,
un ospite.
No, volevo solo dirti che ti ho portato da accarezzare, da vedere, non me la sento di regalartela, ok? Visto che hai detto che Altobelli era il tuo idolo, ho trovato a casa la maglietta di Messico 86, numero 18.
Butta. Di cioè Spillo così, Altobelli. A casa, così.
Questa forse così. Da attaccare magari sul manichino una delle prossime puntate.
Questa forse è quella messa contro la Bulgaria o contro la Corea del Sud nel primo turno.
Dimmi.
Mi emoziona, grazie. Spillo Altobelli, idolo, ma idolo della vita.
C'hai anche la figurina di Spillo Altobelli?
Ho la... dell'86 no, non ho il mondiale, non ho, non
scusa
ho
Giacomo, ma questa è stata indossata da Spillo Altobelli, perché ricordiamo che il nonno di tua moglie era Bearzotto.
Esatto, sì, arriva da casa Bearzotto. Onestamente non lo so se era stata indossata o meno, se era la maglia
penso
di riserva.
Sì, perché lo sai perché? Perché quelle che vendevano erano con Diadora scritto, mentre la nazionale non scriveva il marchio, quindi è stata indossata. Però, sicuramente.
Scusate ragazzi, noi avremo un ospite che attende al telefono, un ospite caldeggiato da Giacomo Mocetti, perché c'è una polemica.
Sì, allora faccio una polemica preventiva contro la Panini, che adoro, che fa gli album dei mondiali. Poi io faccio anche, negli ultimi anni ho fatto l'album di Donald Duck, di Topolino, di Tex Willer, per dire solo gli album Panini che ho fatto.
Te.
No, no, per me io sono okay. Appassionato di fumetti. Poi mio figlio fa sempre l'album di calciatori di Serie A e l'album dei mondiali. E purtroppo dal 2031 non ci sarà più. Però a me fa impazzire che ogni mondiale, ogni europeo, adesso gli europei non sono più di Panini, in Svizzera fanno l'album edizione speciale, che null'altro è che un album uguale a quello che c'è negli altri paesi, uguale a quello che c'è in Italia, ma ai bordi delle figurine diverse, quindi se io compro un pacchetto Ponte Tresa, le figurine non posso scambiare perché non me le scambia nessuno. Okay, so che questo è fatto, perché in Svizzera si vendono molte più figurine, però tipo cioè, i miei figli hanno i cugini a Milano, è una rottura di scatole.
Non c'è l'equipollenza di figurine tra i paesi
cioè,
svizzera.
Gli accordi bilaterali li hanno trovati sui ristorni dei frontalieri, ma non sulla figurina di Ndoye della Svizzera.
Attenzione, abbiamo al telefono Ezio Bassi, che è un mio amico. Perché
grande Bassi.
Avevamo fatto, direttore di Panini Svizzera, avevamo fatto l'album Panini dei Frontaliers, incredibile, qualche anno fa, e per quello ci siamo conosciuti. Ezio Bassi, allora, sei direttore di Panini Svizzera, devi rispondere a questa polemica. Perché l'album svizzero non è uguale a quello italiano?
Ah, buongiorno a tutti, intanto che bel ricordo quello dell'album dei Frontaliers, se qualche anno fa, è veramente qualche anno fa, perché credo siano passati almeno 15 anni se non qualcosa di più. Allora, la polemica la capisco da un lato, dal punto di vista di chi ha un cugino a Milano e vuole per forza scambiare l'album, però di fatto facciamo edizioni speciali in Svizzera ormai da diversi anni. Il mercato, come ha detto Mocetti, è comunque un mercato veramente speciale per noi e di fatto esattamente identico il prodotto non lo è, perché sia l'album che le figurine, soprattutto gli esperti collezionisti che hanno comprato sia magari la versione internazionale e la versione svizzera, possono verificare con mano che la carta che usiamo è diversa, quindi qualitativamente il prodotto in Svizzera è di un altro livello, quindi migliorato sia dell'album che delle figurine e comunque c'è chi comunque ha piacere a consegnare una figurina di colore diverso al cugino milanese, come ricordo nell'album ha un bordo diverso, le figurine sono tutte applicabili sugli album, quindi la numero sui 001 è la stessa anche sull'album internazionale.
Sentiamo Mocetti.
No, peraltro devo dire che io conosco, è stato nostro ospite Gianni Bellini, che immagino anche Ezio Bassi avrà in mente, il più grande collezionista di figurine Panini al mondo.
Cioè, non ho capito, fa quello di lavoro?
È in pensione da una vita, ha 1,5 milioni di figurine ancora non incollate, ok?
Ma la famiglia lo sa.
Ecco, sì, vive in zona Modena, d'altra parte dove è la sede di Panini Italia. No, lui mi diceva due cose. Da una parte che, dopo Ezio Bassi confermerà o meno, lui mi diceva che gli risulta che in Svizzera l'album dei mondiali venda 7 volte tanto quello in Italia. E l'altra cosa che diceva è che...
7 volte tanto?
Sì, lui da collezionista l'album della Svizzera lo deve assolutamente avere, ecco, penso che i collezionisti di tutto il mondo poi facciano in modo di accaparrarsi la versione elvetica.
Diventa un pezzo raro, in qualche modo.
Diventa un pezzo raro per non solo per gli italiani, ma in tutti i collezionisti del mondo cercano l'edizione svizzera perché diventa la cosa veramente particolare. Sì, confermo, guarda, sinceramente il numero di 7 poi varia da mondiale a mondiale, però mediamente in Svizzera si vende più che Italia e Francia messe assieme, quindi giusto per fare un'idea delle dimensioni del mercato in Svizzera.
Allora,
una domanda.
Tanto abbiamo parlato di fede e di santi. La Panini è una fede anche per il sottoscritto. Primo album Italia 90, finito con Paul Gascogne, penultima figurina allo stemma dell'Egitto che, come già raccontato insieme a Mattia Crocitorti, mi diede il bidello delle scuole di Vacallo Marco Conconi, tifosissimo della Fiorentina. Primo album dei calciatori, perché poi l'album bello, se tutti i fi, Inter, Milan, eccetera, eccetera, era l'album dei calciatori 88-89, finito con Renato Villa del Bologna, detto il mitico, ti dico, sponsor Segafredo.
Mi ricordo
ma niente. Come ti ricordi niente?
No, cioè, no, Renato Villa non me lo ricordo.
E tra le altre cose con lo
stemma,
sì, nel 91, tra le altre cose con lo stemma della San Benedettese, era la penultima figurina che militava, ultimo anno della Samb in Serie B. L'album Panini è qualcosa di clamoroso, perché tu hai 80 anni e fai l'album uguale e lo scambi con un bambino,
certo,
di 5.
Mio figlio scambia le figurine dei calciatori di Serie A con il nostro vicino di casa che
un pensionato.
Avrà, no, non è un pensionato, ha più di 50 anni, per dire, anche lui ogni anno fa l'album calciatori. Ma mi chiedevo, volevo chiedere al nostro ospite, forse uno dei motivi per cui in Svizzera si vende così tanto l'album dei mondiali o l'album degli europei è per il fatto che durante l'anno noi non abbiamo degli album, cioè negli altri paesi hanno gli album del proprio campionato, noi lo avevamo negli anni 90, adesso non l'abbiamo più e quindi siamo in astinenza per 2 anni?
Ma questo sicuramente può essere un fattore, però di fatto la Svizzera è stato uno dei primissimi mercati dove la Panini Modena ha iniziato a esportare, quindi dal 1970 è stato uno dei fortunati ad avere l'album del 70 in distribuzione. Non erano tantissimi mercati, oggi raggiungiamo più di 100 mercati nel mondo, quindi ovviamente si è esteso a macchia d'olio. Quindi questo sicuramente ha fatto nascere una passione proprio per l'album dei mondiali. Come proprio prodotto più importante.
Volevo chiedere, Bassi, io mi ricordo album Panini del campionato svizzero 93-94, bellissimo tra le altre cose. Lo facevamo a scuola perché per noi bambini, io in particolare tifoso del Lugano che appena aveva vinto la Coppa, era un album spettacolare e mi ricordo la pagina speciale con le figurine dei giocatori svizzeri che giocavano all'estero, in particolare poi che era stato fatto negli anni, quella di Marco Grassi a Rennes, mi ricordo, che era una figurina stupenda.
Dobbiamo salutare Ezio Bassi.
Marco Grassi detto Cartulina.
Sì, invece abbiamo Grassi e Bassi. Buon lavoro a Panini Svizzera, Ezio Bassi, grazie per questo collegamento, naturalmente buon lavoro e buona vita.
Grazie. Paolo, il tuo primo album mondiale?
Grazie.
No, io
grazie.
Vorrei chiudere.
88, tu?
Io avevo fatto quello dell'82 di Spagna 82. Volevo chiedere, prima che chiudiamo, abbiamo ancora vuoi la maglietta?
No, abbiamo ancora questa roba qua.
La Formula 1.
Alla RSI.
Allora, Nicolò, mettiti le cuffie e prendi il pulsante.
No, non è sulla Formula 1.
Se non ricordo male, su Shakiri?
No, nel senso che ieri Guglielmoni non mi ha mandato la scaletta,
e
no?
Ti chiedo scusa.
Ecco, deve averla mandato qualche altro Moccetti del mondo.
Credo
ecco.
L'ex quindi, direttore del cardiocentro.
Ecco, io non sapevo su cosa dovessi preparare in Wikipedia e vedo qui avrei dovuto preparare 5 domande sulla carriera di Shakiri. A questo punto non le ho fatte, però ho altre domande sui mondiali.
Vai,
se vuoi.
Certo, vai.
Allora, visto che lui sa a memoria il 90, 94, 98, qui andiamo più indietro. Chi fu il capocannoniere del mondiale del 1930?
Vinse l'Uruguay.
Era argentino.
Aspetta, Stabile.
Bravo. Guillermo Boss. Stabile.
Guillermo Stabile.
Chi fu il capitano dell'Uruguay del 1950?
Obdulio Varela, detto il gran capitano.
Boh, c'è una storia su Varela incredibile. Sì.
È un bellissimo racconto, intervista di Soriano su Obdulio Varela. Chi ha fatto questa facilissima il record di gol in un mondiale?
Miroslav Klose battendo...
Vieni al microfono.
No, quello complessivamente, in una sola edizione.
Copa.
Just Fontaine.
Ah, no, bravo, Just Fontaine. Giusto,
13 gol nel 58.
Sì, Svezia.
Svezia, con tripletta di Pelé in finale.
Sembra quel film in cui Paolo Villaggio viene... Va, mi ricordo, Mike, buongiorno. Sogni mostruosamente
visto
proibiti.
Che siamo in tema Panini, Qual era la particolarità nell'album di Francia 98 di Iran, Stati Uniti e Giamaica?
Che non c'erano. Allora, l'Iran non aveva le figurine da incollare, sbagliarono ed erano cartonate.
Sì, e poi in generale quelle tre squadre, se ti ricordi, erano più piccole, solo su una pagina.
Erano doppie come la Serie B nell'album dei calciatori. Esatto. Ma la cosa incredibile, quella in quell'edizione, addirittura anche la Spagna aveva, certo, delle figurine, sì, non incollabili, che erano fatte cartonate e dovevi mettere con la colla. Ecco, fecero un errore.
Faccio fare l'ultima domanda dicendo che una parte del pubblico è transitata su Rete 2. Abbiamo
posso dirti che mi ricordo che su quell'album delle figurine fece un titolo Il Mattino della Domenica: anche le figurine ci prendono per i fondelli, sì, parafrasando. Sì. Ma perché è vero che c'erano tutti questi problemi?
C'erano problemi.
Ultimo. Allora, il collega, amico, mentore Alberto Cerruti, quanti mondiali ha seguito ed ha inviato?
A Cerruti della Gazzetta.
Cerruti con due R.
Sì, va bene. Li sta contando, eh?
Sì, sta contando.
Ricordiamo che le sue dita sono più piccole di quelle degli altri.
8 dall'82 al 2010, giusto?
Clamoroso.
Però,
e quindi,
no, mi spiace, però ho sbagliato su Just Fontaine nel 58.
E
quella,
quindi due minuti,
quella è grave, quella è grave. Okay, io avevo la figurina di Just Fontaine della Vache Kirill, si trovava nei formaggini.
Pensa a te, io avevo i punti Silva ai tempi. Allora noi torniamo
martedì.
E io martedì,
avevo Vinci, attenzione, campione della
Kinder. Dobbiamo chiudere.
Torniamo. Vinci, campione. Na, 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 na.
Il Bar Sport torna martedì
e lunedì.
Buon weekend a tutti. Ciao. Ci vediamo al Sun Valley.
Ah, tu c'è il Sun Valley stasera?
C'è lo sponsor. Dopo c'è Rosy Nervi, Nico.
Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashspa.ch